È presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori. A Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in via Boccaccio.
Eccoci qua, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, vediamo un po' di andare in onda su più canali e precisamente intanto vi informo che siamo in diretta Facebook e in diretta streaming, quindi per chi volesse leggere i giornali con me lo può fare collegandosi su questi due canali. Non dimenticate mai lo streaming, che è il canale più sicuro, il canale più diretto, il canale più che costantemente vi accompagna nelle 24 ore della giornata, cioè mentre Facebook abbiamo non sempre in funzione, giustamente, perché sennò ci toglierebbe anche Facebook la possibilità di fare trasmissione in diretta. E lo streaming no, lo streaming lo paghiamo e rimane 24 ore su 24 attivo. Per chi invece vuole vedere la mia faccia e accontentarsi di questa per seguire la rassegna stampa, non c'è da far altro che collegarsi su YouTube e su Instagram, che volete più, 89.100 rimane la frequenzina in FM, a cui molti non riescono a rinunciare, perché se non funziona quello non ti segue la radio, non intervengono neanche nei fili diretti, dice no, anche se poi magari l'ascolto maggiore forse lo abbiamo proprio perché raggiungiamo persone anche a distanza proprio tramite i canali social e tramite i canali streaming. Allora, detto questo, andiamo a dare un'occhiata alle notizie principali, cioè sfogliando i quotidiani in edicola. E allora andiamo a vedere, lo facciamo subito anche proponendovi la prima pagina, eccola qua, e andiamo a vedere il Resto del Carlino. Resto del Carlino, prima pagina, trovato morto nel parco a 47 anni, Macerata, la scoperta shock in via Isonzo, la vittima è Giuseppe Campitelli di Caldarola. La pista è quella dell'overdose. Contro centro per l'autismo, allibito per il rinvio. Ci donò l'amarezza di Perugini. Poi ascensori ai cancelli, deturpata la zona e siamo a Macerata, c'è l'affondo di Ricotta. Poi abbiamo malati di gioco, azzardo, andati in fumo, 64 milioni in un anno. Boom di celiaci costretti ad un isolamento silenzioso. Andate in fumo, un po' a dire allo Stato se i 64 milioni in un anno quanto ci è tirato su in termini di introiti. Andate in fumo, si sono ingrassati i nostri della casta, signori miei, altro che per loro sì, organizzano convegni contro la ludopatia, ma ingrassano la cassa i soldi che versate sul gioco d'azzardo. Annaggia, ipocriti, dice bene Cristo, farisei ipocriti. Allora, fuggito dopo lo schianto mortale, 23enne finisce domiciliare, era positivo alla cocaina, ecco perché era scappando via. Schianto in moto nella notte, gravissimo ragazzo a Corridonia, mentre un cacciatore scivola, parte un colpo ferito ad un gluteo, siamo a Colmurano. Sosta selvaggia Macerata per la movida, fioccano multe in centro storico, non ci si può entrare in centro storico per divertirsi, perché ti tolgono qualche ti fa pagare una multa. In poche parole, voi dovete mettere nel conto che se volete divertirvi 50 euro lo dovete accantonare solo per la multa e il comune si ingrassa, no? E poi magari farà scappare via anche il far chiudere le saracinesche di molti locali che andranno in periferia. Dopo dice bisogna rivitalizzare il centro storico, bisogna trovare una politica che possano riportare di nuove cittadine bisogna rivivere il centro storico. Ipocriti, falsi, bugiardi. La realtà non è questa. La realtà voi fate del tutto per allontanare, perché voi pensate di avere Cicci e Coccò, la moglie piena e la botte ubriaca. Sì, la moglie ubriaca e la botte piena. No, ecco. E quindi facciamo le multe e venite al centro storico. Ecco, ridiamo. Venite al centro storico e facciamo le multe. Però alla fine il privato si scazza e dice: no, allora vado io, vado in periferia dove sono i parcheggi non a pagamento e dove possono benissimo. No, solo in periferia diventa anche meno controllata la movida di solito e anche più oggetto di preoccupazioni in termini di sicurezza. Questo è quanto dice Carlino in prima pagina, ma ci abbiamo il Carlino Recanati, il Porto Recanati, che andiamo subito a dare un'occhiata. Carlino Recanati, eccolo qua, dopo andremo a vedere anche musei ripartiti con le scuole dopo il calo estivo. E numeri positivi grazie alle visite organizzate dai vari istituti Petruzzelli e la flessione di luglio e agosto, un trend generale. Poi abbiamo certificazioni informatiche per gli studenti, la cerimonia di consegna all'IS Mattei. Giustissima Civitas cambia al vertice, Sara Clementoni nuova presidente. E ancora Montefano, lavori infiniti per la piazza. E c'è Montefano domani, partito d'opposizione, che fa un comunicato polemico. Assegno di cura e assistenza domiciliare, domanda entro il 5 dicembre. Questo è quanto si possa si può leggere oggi sulla pagina di Recanati. Quella di Porto Recanati, nessuna agevolazione sulla Tari, scelta politica della giunta. Entra in, su questa questione i due consiglieri di Porto Recanati 21-26, Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani. Pino, vedete, a Recanati, e sono i partiti centro-sinistra che colgono il volo, diciamo così, il problema tassazioni, tributi alti e così via, per attaccare l'amministrazione che si renderebbe insensibile anche a qualsiasi agevolazione della Tari. A Porto Recanati sono quelli di centrodestra che attaccano il governo di centrosinistra sugli stessi argomenti. Gioco delle parti, una cosa stomachevole. Pino ha battuto, offesa al ricordo dei... No, ma ci sta adesso. Pino ha battuto, offesa al ricordo dei caduti. Porto Recanati era in piazza delle rimembranze, il comune intervenga. Di questo che ci aveva detto pure una cosa, che avevano tagliato un Pino... Ah sì, sì, il nostro Carlo Sirocchi, nell'ultima intervista che abbiamo fatto, che appunto... Parla di questo ed altro, cioè un problema di sicurezza e altro, e parla anche di questo abbattimento di questi alberi, dice, e continua quindi la politica, mentre il biciplane, anzi il bicibus è in cantina, anzi in uno spazio della palestra Diaz coperta da un telo, gli assessori e l'amministrazione verde, inclusiva, poi che c'è transgender, gender, che sono woke e così via. No, che fa? Taglia le piante, dice Carlo Sirocchi. Questo mi sembra un controsenso. Comunque, allora, poi ci sono naturalmente le notizie che provengono dai centri vicini. Porto Sant'Empirio, ampliamento di scarichi, dubbi del sindaco. E poi ancora niente. Invece il Corriere Adriatico, questo è il Corriere Adriatico, bisogna che lo vediamo, parla del shock al parco, trovato un morto. Poi sosta selvaggia in centro, multati 70 automobilisti, pensate, 70, cioè una strage, non so come gli viene in mente Parcaroli di dare ordine alla polizia municipale di fare questa mascalzonata, diciamo così, è una mascalzonata, dai, parliamoci chiaramente, politica. Poi abbiamo Marche, duello fra Fratelli d'Italia e Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, si prende la prima, ecco le commissioni. 3 anni di passione per avere Amazon e ora è tutto fermo, siamo a Iesi. Partito, penso, non lo so, è su Mark, cerco. Partito Democratico, Sciapichetti rimette il suo mandato. Molte volte non è stato contento come è stato trattato anche l'ultimo regionale. Che grande passione per i Lego, abbiamo il ragazzo della domenica, cioè ragazzo per modo di dire, è una figura, è una pagina dedicata a un personaggio che naturalmente viene accompagnato nel suo, dalla nascita, quando facciamo sino all'adolescenza e così via, c'è il resoconto di queste con le fotografie di famiglia e piace a gente, gli piace. Andiamo a Recanati, Porto Recanati, non passa l'agevolazione sull'Atari, l'opposizione è un'occasione persa, a 150 studenti le certificazioni informatiche, non capisco perché poi ci sono le foto, non ce le mette, mette quella classica dell'IDIS, del parcheggio davanti alla scuola IDIS, poi Vespai, bagni ciechi e raccolta di acque, ok alle modifiche, siamo a Porto Recanati, eventualmente parliamo del Consiglio Comunale che modifica il regolamento edilizio comunale aggiornando la disciplina dei cosiddetti bagni ciechi. Che cosa sono sti bagni ciechi? Nei casi di nuove edificazioni si potranno realizzare bagni privi di illuminazione naturale fino a un'unità immobiliare di 60 metri quadrati, prima erano 40 metri quadrati, mentre per gli interventi e recupero ognuno si farà a casa come cazzo gli pare, non ho capito, devono per forza essere illuminati, e se io non li voglio illuminati se non con la luce elettrica e faccio delle aspiratori che comunque no, mi tolgo i cattivi odori del bagno, a voi, ma che frega, hanno capito, ecco lo stato invasivo, lo stato che deve regolare tutto, anche quanto è grande il letto matrimoniale, no? E quanto deve essere lungo, largo e alto, no? E se i cuscini devono essere morbidi o duri, se no non vi dà il permesso di andare a dormire. siamo a questo, non sto scherzando, siamo a questo e a qualche cosa di peggio ci dovrà ancora capitare. Andiamo all'altro seriale, Osimo, rotto le palle, sempre quella di storia. Non si trova più, il Cerretano sparisce un'altra auto. Ebbene, 51enne irreperibile dopo l'arresto. E come? L'avete arrestato e irreperibile? Ah, forse dopo l'ordine di arresto. Alta tensione in città, ma gli avete dato i domiciliari sapendo che non li avrebbe rispettati, e mettetelo subito, visto che ce l'avete già a disposizione con le manette ai pozzi, dentro una gattabuia magari col 41 bis, no, e vedrai che gli passa la voglia, isolato per un mese e due, impazzisce, esce fuori, non sa più non distinguere una macchina da un motorino o da un bus, quindi vedrete che gli manderà via la voglia di fare il ladro seriale, se no, Poi Monticelli, consigliere comunale che purtroppo è stato investito, stabile le sue condizioni, e si attende ora l'esito della TAC. Altra notizia, poi passeremo nuovamente a dare auto contro un segnale, due coniugi sono gravi, e siamo a Chiaravalle e finiti all'ospedale Torrette. Brucia scarte, il rogo si propaga, imprenditore finisce nei guai, siamo a Monte Roberto. Casa Pound e Passetto, siamo ad Ancona, ad alta tensione, sfiorato lo scontro con gli antagonisti, presidio della destra radicale della destra al monumento in Pineta, un gruppo contestatori, non vi vogliamo, e a loro non gli frega niente se gli antagonisti non li vogliono, mutualmente il Casa Pound non vogliono gli antagonisti, no? Perché pensano loro di dettare la legge e dire chi deve parlare, no, come avviene nell'università o in altri luoghi dove irrompono e impediscono agli oratori di parlare perché sono loro depositari della verità, quindi nessun altro deve dire qualche cosa al di là dei loro slogan, sono degli deficienti, sono dei fascisti, comunisti, nazisti, perché in realtà il vero fascismo è l'antifascismo di oggi, quello che nega la libertà di parola agli altri, ma io non definirei neanche fascismo perché i comunisti hanno in sé nel DNA questa intolleranza, quindi definiamola comunisti, su, e facciamola finita sempre con l'uso improprio di questa della parola fascismo e quant'altro. E comunque poi non c'è stato questo, questo scontro, Porto Sant'Elpidio, una mega fattoria a Porto Sant'Elpidio, cavalli, lifestyle, innovazione, bene, allora, detto questo, che facciamo? Detto questo, facciamo semplicemente il passo a ritroso e partiamo dal morto trovato nel parco, mutualmente un overdose, per carità, direte voi, non è, è un povero disgraziato, sicuramente c'è finito per questa politica professionistica assurda, sciocca, che ha creato soltanto che morti, molto più di quanto ne possa creare la droga, perché bisogna di per sé, perché bisogna valutare che il professionismo porta anche al consumo non regolato e non testato e non certificato di droga. Se la droga fosse legalizzata, no, uno potrebbe accedervi tramite quindi non so, una ricetta medica o comunque tramite un'autorizzazione da parte del proprio medico di famiglia, per chi e quindi si può drogare, nessuno lo incrimina, nessuno lo persegue, nessuno gli sporca la fedina penale che c'ha, può partecipare quindi ai concorsi, a tutto quello che vuoi, no, molto probabilmente sarà interdetto un drogato che si definisce tale e che viene certificato come tale da alcuni lavori di particolare delicatezza e particolare responsabilità, dopodiché però non va in galera, dopodiché se ti droghi sai benissimo che acquisti una dose che non è taroccata, truccata nei suoi principi attivi di base e che non c'è e che non va incontro a un'overdose, no? E che comunque ti porti sempre un antidoto per sicurezza. Questa è la legalizzazione, cioè la droga poi la puoi perseguire, il traffico illecito di droga, quello è altra storia, quello ci vorrebbe naturalmente tutta l'intelligence e i servizi segreti di questo mondo, a cominciare dall'esperienza di quello che potrebbe insegnarci il Mossad per poter sconfiggere le bande criminali che vivono di questo. Ma vedrete che se quando è legalizzata le bande criminali abbassano la cresta, nel senso che non conviene più loro vendere una droga a 1000 quando nel commercio legale la trovi a 5 come prezzo, che è quello giusto, capito? Gli dai un colpo mortale, crei meno vittime sia per quanto riguarda l'attività criminale che porta sempre con sé comunque a un regolamento di conti fra le stesse bande criminali, e poi crei la possibilità a chi si droga appunto di non incorrere in queste morti per overdose e quant'altro. È inutile che vi stia qui di nuovo a soffermarmi su questo, qualcuno dirà ma no, la droga è male in termini assoluto, bisogna combatterla, sì, ma lo combattete meglio efficacemente con l'altro sistema, pezzi di idioti che non siete altro. Trovato morto su una panchina, allora andiamo a leggere, una morte così veramente, così triste, è una cosa incredibile. Allora, vediamo subito. Macerata, tragedia nel parco di Via Isonzo, dove nel primo pomeriggio di ieri un uomo di 47 anni è stato trovato morto. La scoperta è stata fatta poco dopo le 15 dagli uomini della Volante della Polizia, nel corso di un normale pattugliamento della città, nell'area verde a ridosso del centro storico. Gli agenti hanno notato un uomo su una panchina, in una posizione innaturale. Si sono avvicinati e si sono subito accorti che non respirava, così hanno allertato il 118. Sul posto è arrivata nel giro di pochi minuti un'ambulanza. Gli operatori sanitari hanno trovato l'uomo appunto seduto su di un fianco, e hanno provato anche a rianimarlo, ma non c'era più nulla da fare. La vittima è Giuseppe Campitelli, padre di due figli, originario della Campania, risultava residente a Caldarola, anche se da qualche tempo viveva a Macerata. Di recente era stato ospite di una comunità di recupero, dalla quale però era stato allontanato. Nel pomeriggio di ieri sono subito partiti gli accertamenti per cercare di capire le cause della morte. Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica. Non si esclude la pista dell'overdose. Il parco in questione è periodicamente al centro delle cronache per episodi legati allo spaccio e all'uso di sostanze stupefacenti. Ma stando alle prime ricostruzioni non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di assunzione di sostanze, né sarebbe stata trovata droga nei paraggi. Possibile anche che il decesso sia sopraggiunto per cause naturali. E c'è. E vabbè, cioè vabbè, va male, un casino. Allora, andiamo a vedere invece la notizia sul gioco d'azzardo, perché tra giocate fisiche e telematiche solo a Macerata città nel 2024 sono stati spesi 1578 euro per abitante per tentare la fortuna, per un importo complessivo di poco superiore ai 64 milioni di euro. Delle Marche, tra i capoluoghi di provincia, la città dove si è giocato di più, Ancona con oltre 236 milioni, seguita da Pesaro con quasi 229 milioni, Ascoli con oltre 141 milioni e Fermo con 104 milioni. Se rapportiamo questi dati totali alla popolazione di ciascun capoluogo, la classifica cambia. In testa finisce Ascoli con 3.118 euro all'anno per abitante, seguita da Fermo con 2.902 euro, Ancona con 2.732, Pesaro con 2.399 euro e appunto Macerata con 1.578, quindi Macerata da questo punto di vista è più virtuosa e si è speso cioè meno per il gioco d'azzardo. Ma questo non può valere come consolazione. Nelle Marche nel 2024 sono andati in fumo mediamente 2.574 euro all'anno per abitante. Siccome io non gioco d'azzardo, mi è capitato, non so, in un anno di comprare un gratta e vinci, uno, significa che io ho risparmiato 2.574. Se io l'ho risparmiato, significa che qualcun altro l'ha speso di più. Perché se voi l'avete spalmato su tutta la popolazione, no, significa che è buona parte, io penso, della popolazione non è dedita al gioco d'azzardo, no, e significa che quella parte rimanente della popolazione si accolla anche e si spalma tutta la restante cifra, che va quindi divisa in un più ristretto nucleo di persone, e questo è preoccupante. Ma chi glieli dà a questa parte tutti questi soldi per giocare d'azzardo? Da qui il crimine, da qui il ladrocinio, da qui tutto il resto, secondo me. Andiamo a vedere invece quello che ci può dire in provincia, nella pagina provinciale, sempre il Carlino, e qui troviamo un incidente stradale. Dopo un brutto incidente stradale, ricoverato a Torretta in gravi condizioni un 23enne di Coridonia. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 di ieri notte in via Costantinopoli, nella zona di Villa Fermani. Il ragazzo era in cella di una grossa moto Suzuki in sella, ma per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro un edificio a bordo strada. L'impatto è stato molto forte, nonostante il giovane indossasse il casco, ha riportato un trauma cranico, oltre ad altre lesioni sul corpo provocate dalla caduta. Altri automobilisti di passaggio lungo la via hanno dato l'allarme e subito sul posto è accorso il personale sanitario del 118. Dopo le prime cure prestate sul posto è stato disposto il trasferimento urgente ad Ancona, dove il 23enne è tuttora ricoverato. La prognosi per lui è riservata. Le sue condizioni dovrebbero essere stabili, ma la situazione è comunque piuttosto critica. E purtroppo c'è a Coridonia uno strano episodio di una pecora in superstrada che è stata catturata dalla polstrada. E vabbè, questa è la curiosità. Poi sarà stata affidata naturalmente al servizio veterinario, magari anche a qualche fattoria. E poi abbiamo un cacciatore scivola e perde il fucile, ferito ad un gluteo. Queste tutte notizie che noi abbiamo dato ieri anche nel corso notiziario, quindi vedete la potenza della radio, no? Che vi dà subito un'informazione, il cartaceo quanto sia lento da questo punto di vista. Arresti domiciliari per 23 anni di Urbisaglia, accusato della morte del tonnentinate Leonello Vitali. Anche questa l'abbiamo data ieri. Lui inizialmente era stato mandato libero, poi c'è stato il ricorso contro questa decisione del giudice ed è stato arrestato di nuovo, perché lui aveva lasciato la sua BMW dopo aver provocato l'incidente in aperta campagna e si era allontanato a piedi. Gli avvocati insistono, ma lui non è stato colto in flagranza di reato, diciamo così, o di mancato soccorso, perché non si sa se effettivamente lui era a guida di quell'auto qualcun altro, come magari il mio assistito sostiene. È logico che la difesa si attacca a tutto, no? Solo che i giudici non l'hanno intesa in questa maniera e l'hanno mandato in galera per ora in attesa del processo, perché molto in mente c'è il pericolo per lui di fuga, come lo è stato per quanto riguarda niente qua. Allora, centro per l'autismo si farà qui o altrove, parla Alfredo Perugini. Dice: l'altra sera in consiglio comunale c'è un'interrogazione, lui è Perugini del Paolo Ricci, eccolo qua, allibito, e Ricci infatti è quello che ha proposto questo più conosciuto, e ha proposto questo benedetto istituto per autistici, e ce ne aveva parlato anche il nostro Pier Santi nel corso della trasmissione del venerdì pomeriggio dedicata alla poesia, perché lui era presente alla seduta del consiglio comunale, in quanto essendo padre di un figlio autistico grave era interessato appunto a questa realizzazione. E adesso partiranno le campane della chiesa di Sant'Agostino, e quindi stralciato il progetto per la caserma, ma la sicurezza non è un lusso, dice per quanto riguarda Civitanova. Andiamo a vedere invece i musei, andiamo a Recanati e precisamente andiamo direttamente al Corriere Adriatico, perché c'è la notizia, vabbè, questo è il lato seriale, l'abbiamo vista, dell'auto che contro un segnale due coniugi gravi. Andiamo adesso a Chiaravalle, incidente da brivido ieri intorno alle 11 sulla strada provinciale 33 che collega Castelferretti a Chiaravalle. Due anziani coniugi falconaresi, lui 85 anni e lei 81, erano a bordo della loro Fiat Idea quando, per cause da accertare, l'utilitaria è andata a schiantarsi violentemente sul controsagoma installato da qualche tempo dalla società Autostrade. La struttura segnala l'altezza del sottopasso dell'autostrada, che è stato spesso teatro di incidenti che hanno coinvolto camion e camper proprio per via dell'altezza del sottopasso. I due anziani erano diretti a Chiaravalle, forse l'uomo alla guida ha avuto un attimo di distrazione o è rimasto disorientato proprio dal controsagoma. Fatto sta che l'auto ha sbandato ed è andata a schiantarsi contro la struttura in acciaio e cemento. La coppia è stata prontamente soccorsa dagli automobilisti in transito, che hanno allertato i 112. Sul posto i vigili del fuoco di Iesi, che hanno estratto dal veicolo i due anziani affidandoli ai sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente è giunta l'automedica e un'ambulanza della Croce Gialla di Falconara. e dall'ospedale di Torrette si è alzato in volo l'eliambulanza. Le condizioni dei due coniugi sono apparse subito serie. Entrambi presentavano politraumi e sono stati condotti all'ospedale in codice rosso. L'85enne è stato trasportato all'ospedale di Torrette a bordo dell'eliambulanza atterrata in un campo vicino alla strada provinciale, mentre la donna 81enne è stata portata con l'ambulanza della Croce Gialla di Falconara, sempre a pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. E la strada provinciale tra Castelferrete e Chiaravale è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. E adesso, dicevo, andiamo al Resto del Carlino e ai musei. Recanati dopo un'estate in lieve flessione, il circuito museale recanatese guarda al futuro. Dai dati relativi ai primi 9 mesi di quest'anno, gli accessi registrati sono stati complessivamente 15.552 tra i diversi poli culturali, Museo della Musica e Museo Beniamino Gigli, 2.813 preferenze, Musei di Villa Coloredo Metz 6.764, poi Torre Civica 5.975, Ufficio Iatte, Informazione e Accoglienza Turistica 15.013 accessi. Numeri che, pur mantenendo buoni livelli, segnano, spiega Luigi Petruzzelise, responsabile dei musei cittadini gestiti dalla cooperativa Orologio, un leggero calo nel periodo estivo. Abbiamo avuto un piccolo calo nei mesi di luglio e agosto, ma è un trend generale, spiega. Dopo l'esploat del turismo di prossimità post-Covid, le presenze stanno tornando su valori più realistici. Durante la pandemia, infatti, c'era stato un boom dovuto all'impossibilità di viaggiare all'estero. Se il turismo estivo ha mostrato un rallentamento, il mondo della scuola rappresenta oggi la linfa vitale del circuito museale. Con le scuole stiamo andando molto bene, anzi direi benissimo, racconta Petruzzelise. Novembre e dicembre sono già pieni e abbiamo prenotazioni fino a maggio e persino ai primi di giugno. Ogni giorno arrivano fino a 30 richieste solo per il Museo dell'Immigrazione Marchigiana, che resta uno dei più apprezzati dagli studenti. Un successo dovuto anche alla qualità e all'originalità delle attività laboratoriali che distinguono Recanati nel panorama nazionale. Io mi fermo qui, anche se l'articolo poi continua. E rimaniamo a Recanati, pubblicati dall'ambito territoriale 14 gli avvisi per presentare la domanda per usufruire dell'assegno di cura per anziani non autosufficienti e per assistenza domiciliare in favore di persone affette da demenza. Le domande devono essere presentate in modalità telematica entro la mezzanotte del prossimo 5 dicembre. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello del servizio sociale, lo 071 758 74 78 oppure 071 758 74 79. E si è svolta venerdì scorso l'assemblea dei soci di Justissima Civitas, chiamata a rinnovare le cariche associative per garantire il necessario ricambio a favore dell'arrivo di nuove idee e proposte. Durante la riunione sono state illustrate le iniziative già in programma per la fine del 2025 e per il 2026, insieme ai risultati del Festival Linguaggi promosso la scorsa estate. Al termine dell'assemblea i soci hanno eletto il nuovo consiglio direttivo dell'associazione, che è composto da Sara Clementoni presidente, Antonello Loreto vicepresidente, Andrea Giorgetti tesoriere, Valentina Vignoni segretaria, Simone Simonacci presidente onorario ed infine Sergio Apolloni, Giacomo Baldassarri, Michele Gianfelice e Riccardo Ficarra Bicini consiglieri. All'Istituto di Istruzione Superiore Mattei di Recanati nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna delle certificazioni informatiche ICDL, un traguardo importante per 150 studenti delle classi terze che hanno completato con successo il percorso formativo avviato nel primo triennio. L'Istituto da anni propone un percorso strutturato di formazione digitale che accompagna gli studenti del primo e secondo anno alla preparazione e al superamento dei 7 anni della certificazione riconosciuta a livello internazionale. Andiamo a vedere ora invece la polemica sulla Tari che a Porto Le Canadi è stata sollevata da due rappresentanti di Porto Le Canadi 21-26, il gruppo consigliare rappresentato appunto da Nalmodi e Rovazzani. Dicono la proposta era semplice e concreta, l'hanno avanzata nell'ultimo consiglio comunale: riconoscere ai cittadini un'agevolazione modulata per un importo complessivo di 300.000 euro, così da compensare l'aumento medio della tariffa che va dagli 8 ai 10%. Registrato quest'anno, ma la maggioranza ha preferito votare contro la nostra mozione, dicono i due consiglieri, eppure le risorse in bilancio c'erano per erogare questo aiuto alla popolazione. Sono le polemiche di Maria Grazia Nalmodi e Alessandro Rovazzani, entrambi consiglieri del gruppo di minoranza. È stata discussa la nostra mozione che aveva l'obiettivo di introdurre un'agevolazione sulla Tari per il 2025 a favore di tutte le utenze domestiche e non domestiche, spiegano Nalmodi e Rovazzani. Infatti il rendiconto di gestione 2024 del bilancio comunale mostrava un avanzo di competenza di circa 5 milioni di euro e ulteriori 2 milioni di avanzo libero, somme non vincolate né destinate che avrebbero potuto essere utilizzate nel rispetto della legge per finanziare un'agevolazione Tari. Da qui ecco le recriminazioni del gruppo di minoranza. È paradossale che quando si tratta di approvare stralci per chi magari non ha pagato IMU e Tari, rincara la dose, la maggioranza non si faccia problemi ideologici o morali nell'utilizzare le risorse pubbliche, cioè i soldi di chi invece ha sempre pagato regolarmente quanto dovuto per coprire i buchi di chi non paga, riportando così il bilancio comunale in equilibrio finanziario. Ma quando si propone di destinare una minima parte di queste risorse, circa 300.000, a chi contribuisce ogni anno con responsabilità e puntualità, la risposta è un secco no. E purtroppo le cose sono così. Io mi fermo qui, mi fermo qui perché possiamo andare direttamente adesso a salutare e ringraziare lo sponsor, dopodiché i nostri programmi non cambiate canale, continuano con contributi molto interessanti. Ci vediamo, ciao a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.